einem Brennglas.
Also get it from GPS.
Crisis on Wall Street.
Da wohl schon eine
Tabu ist ein Problem.
The time for bickering is over.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata: guerra in Libia, la saggezza del BRICS, il nervosismo della NATO, economie emergenti, la riforma del sistema monetario al centro del vertice in Cina, piano Obama per le presidenziali, tagli per 4.000 miliardi di dollari e più tasse per i ricchi. La democrazia ai tempi della crisi è il tema degli appunti di Alfredo Somoza. L'energia dopo Fukushima, negli Stati Uniti parte la grande sfida del solare. Le recensioni di Vincenzo Mantovani, Spiare e tradire, dietro le quinte della guerra fredda. Il libro di Philip Deary e Mario Del Pero. Sui siti di Popolare Network potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Prima di sviluppare i temi che avete sentito nei titoli, vediamo qualche notizia dal mondo. Partiamo dall'Egitto. Secondo l'agenzia di stampa MENA, lo stato di salute dell'ex presidente Mubarak è stabile e rassicurante. Mubarak si trova ancora all'ospedale di Sharm el-Sheikh, dove è ricoverato da martedì in seguito a una crisi cardiaca. L'ex presidente e i figli Ala e Gamal sono stati posti in stato di detenzione per 15 giorni nell'ambito dell'inchiesta sulla repressione della rivolta di Piazza Tahrir. Uruguay, il Senato ha approvato un progetto di legge che annulla l'amnistia ai militari e poliziotti che avevano violato i diritti umani durante la dittatura. L'iniziativa del governo del presidente Mujica è passata con i 16 voti dei senatori del Fronte Ampio di centrosinistra al governo, mentre hanno votato contro uno di loro e i 13 senatori all'opposizione. Giappone, centinaia di poliziotti in tuta bianca antiradiazioni hanno dato il via oggi a una operazione di ricerca dei corpi tra le macerie. Si spingeranno in modo sistematico per la prima volta entro un raggio di 10 chilometri dalla centrale di Fukushima. Nel complesso, la devastazione della costa nordorientale del Giappone ha registrato finora 13.400 morti e oltre 15.000 dispersi. Intanto il numero degli stranieri in visita in Giappone si è dimezzato a marzo per effetto del combinato sisma tsunami e dell'allarme radiazioni. Sulla base dei dati diffusi dal governo, gli stranieri registrati lo scorso mese si sono attestati a quota 350.000, con un crollo del 50% rispetto allo stesso mese del 2010. Infine, Gran Bretagna, un altro giornalista del domenicale News of the World, il terzo in pochi giorni, è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta di Scotland Yard sulle intercettazioni dei cellulari dei VIP. La scorsa settimana il gruppo editoriale di Murdoch aveva fatto mea culpa e si era offerto di risarcire alcuni degli intercettati.
Esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Partiamo con il vertice delle economie emergenti che si è tenuto in Cina. Sentiamo il nostro corrispondente, Gabriele Barbati.
La crisi economica del 2008 ha avuto un effetto, tra gli altri, allargare il confronto sui problemi mondiali dal G7 al G20, il vertice che riunisce i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo. Come a dire che anche l'altra parte del pianeta aveva qualcosa da dire sulla riforma della finanza globale. Dopodiché nel 2009 Brasile, Russia, India e Cina si sono riuniti nel BRIC. E oggi al suo terzo incontro sull'isola cinese di Hainan al gruppo si è aggiunto la S del Sudafrica a rendere più forte la voce degli altri. In un comunicato congiunto i presidenti Hu, Rousseff, Medvedev, Zuma e il premier indiano Singh si sono opposti all'uso della forza NATO in Libia e hanno ribadito l'attuale sistema di governance dell'economia mondiale è inadeguato. Così il presidente cinese Hu Jintao a chiusura del vertice.
La riforma del sistema di gestione globale dell'economia e il dare più voce alle economie emergenti aumenteranno la stabilità, la prosperità e l'equilibrio del mondo intero. La cooperazione tra i paesi della BRICS segue le richieste di quest'epoca e servirà agli interessi dei membri del gruppo di tutta la comunità internazionale.
I paesi BRICS fanno insieme il 40% della popolazione e il 45% della crescita economica del mondo. Il Sudafrica non è una delle maggiori economie emergenti, ma rappresenta l'Africa. La loro spinta ha già convinto a modificare i meccanismi decisionali all'interno dell'FMI, il Fondo Monetario Internazionale. Questi paesi sono politicamente diversi, democrazie, Brasile, India e Sudafrica, regimi autoritari, Cina e Russia. Vivono frizioni commerciali tra di loro, ma condividono politica estera di non interferenza, il perseguimento di un ordine multipolare e l'interesse ribadito oggi a cooperare per difendere sicurezza energetica ed alimentare dalla speculazione, un programma vasto, come sottolineato dal premier indiano Manmohan Singh.
This is an extremely rich and ambitious.
Abbiamo un'agenda estremamente ricca ed ambiziosa che copre la sicurezza, la finanza, gli affari, l'agricoltura, la salute, la cultura, lo sport e l'economia verde.
L'obiettivo più immediato del BRICS è rompere il monopolio del dollaro nei commerci internazionali e di conseguenza nelle riserve di valuta estera di ogni paese. L'umore del biglietto verde finisce per influenzare i prezzi di beni globali e il valore delle riserve. Nel vertice si è parlato ancora dunque di sostituirlo con i diritti speciali di prelievo, la divisa utilizzata dall'FMI nelle transazioni tra governi. Simbolicamente il BRICS si è accordato oggi sul principio di scambiarsi prestiti nelle monete nazionali e non in dollari e ha deciso di premere sull'Organizzazione Mondiale del Commercio per ammettere la Russia. Naturalmente ognuno fa anche il suo gioco. E i nuovi alleati della Cina hanno criticato il valore non di mercato dello yuan che danneggia l'export dei loro prodotti. Ma per ora le promesse di Hu Jintao e gli accordi firmati dalla seconda potenza mondiale hanno mantenuto saldo il nuovo blocco BRICS.
Esteri. Radio Popolare, Popolare Network. Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
Adesso vediamo la crisi libica vista da Berlino e dalla Cina. Berlino dove si è riunita oggi la NATO e in Cina, come raccontava Gabriele Barbati, dove sono riuniti i paesi emergenti. Oggi torniamo al campo, prima vediamo il campo, Un portavoce degli insorti ha affermato che, salito a 23 civili uccisi, il bilancio degli attacchi delle forze governative è misurata. Oggi a Berlino il ministro Frattini ha fatto sapere che nelle ultime due settimane solo a Misurata sono morti almeno 250 civili. Sempre adesso vediamo cosa dice la TV di Tripoli. I raid aerei che stanno colpendo oggi la capitale hanno causato delle vittime. Testimoni giornalisti hanno riferito di aver udito 4 forti esplosioni e di aver visto colonne di fumo alzarsi dalla zona sudorientale della città Tripoli. Questo status quo dal punto di vista militare fa dire ai governi del BRICS, dei paesi emergenti, che è inutile la violenza, mentre a Berlino i paesi membri della NATO, molti di loro dicono che se non siamo riusciti ancora a cacciare Gheddafi è perché la NATO sta facendo poco, ed è questo quello che stiamo di spiegarvi in questo servizio di esteri.
I 5 paesi del BRICS hanno criticato oggi le operazioni della NATO in Libia. Nella dichiarazione di Sania affermano che l'uso della forza va evitato. Parlando alla stampa dopo la conclusione del vertice, Medvedev è stato ancora più esplicito. Il presidente russo ha sostenuto che le risoluzioni del Consiglio di sicurezza devono essere applicate in accordo con la loro lettera e con il loro spirito. Che risultato abbiamo avuto? Abbiamo essenzialmente un'operazione militare e la risoluzione non dice nulla di questo, ha aggiunto polemicamente. Intanto al vertice della NATO che si tiene a Berlino, Francia e Gran Bretagna hanno invocato invece più bombe sulla Libia. Parigi e Londra accusano la NATO di essere troppo lenta e troppo morbida nel suo tentativo di neutralizzare le forze di Gheddafi. Interessante il botta e risposta tra Francia e Germania durante una conferenza stampa congiunta. Il ministro degli esteri tedesco Westerwelle ha affermato: la Germania ha deciso di non partecipare alle azioni militari, ma è d'accordo sul fatto che la Libia ha un avvenire solo se il suo dittatore se ne va. Replica il francese Juppé: se la Germania dicesse che Gheddafi deve restare sarebbe un problema, ma non è così. Condividiamo lo stesso obiettivo, anche se divergiamo sulla forza militare. Le troppe divisioni hanno allarmato Washington al punto che la segretario di Stato Hillary Clinton ha invitato i membri della NATO ad abbassare i toni e mantenere l'unità.
Nella capitale esteri è su Radio Popolare Roma 103.3.
Oh,
Torniamo al nostro sommario, adesso parliamo di green economy. Qual è il futuro dell'energia dopo Fukushima? In questi giorni gli Stati Uniti stanno facendo sul serio ed è partita la grande sfida dell'energia solare. Emanuele Valenti.
Nel breve periodo i ripensamenti sul nucleare del dopo Fukushima dovrebbero dare una spinta ulteriore ai combustibili fossili, gas, petrolio e carbone. In aggiunta, in alcune regioni, per esempio in Europa, i governi stanno rivedendo al ribasso i sussidi alle energie rinnovabili. Insomma, per le tecnologie pulite le cose non saranno facilissime, ma i segnali positivi ci sono, anzi, ne sono arrivati di nuovi in questi giorni, soprattutto dagli Stati Uniti. Due grossi nomi hanno annunciato importanti investimenti sull'energia solare. Lo ha fatto General Electric, che negli ultimi 10 anni si è ritagliato una posizione di leadership nel settore, e lo ha fatto Google, che da qualche tempo ha deciso di diversificare i suoi investimenti. General Electric, la più grande multinazionale americana, ha deciso di investire sul solare $600 milioni per costruire nei prossimi 2 anni un nuovo impianto. Il progetto prevede tra i 400 e 600 posti di lavoro e la produzione ogni anno di un numero di pannelli solari sufficiente a soddisfare la domanda energetica di circa 80.000 abitazioni. Il luogo ancora non si conosce. La nuova fabbrica avrà un mandato preciso: dare seguito alla messa a punto dell'ultima pellicola per i pannelli solari, quella componente in grado di trasformare la luce del sole in energia elettrica. I tecnici di General Electric sostengono di avere in mano un prodotto molto efficiente, in grado di abbassare i costi e quindi di essere competitivo, molto competitivo, sul mercato. Il gruppo si è lanciato sulle rinnovabili nel 2002 con le turbine a vento, che oggi valgono $6 miliardi all'anno. Le previsioni sul solare sono di un giro d'affari entro il 2015 di altri 3 miliardi. L'intera unità energia di General Electric, che fa anche i reattori nucleari, vale quasi $38 miliardi. La domanda globale di pannelli solari invece sta aumentando ogni anno del 30%, soprattutto grazie al boom di alcuni mercati, come quello tedesco. La notizia che riguarda Google è strettamente legata proprio alla Germania. La società, diventata famosa per il suo motore di ricerca, metterà infatti $5 milioni in un sito che sorgerà vicino a Berlino e che fornirà energia elettrica a circa 5.000 case. Per Google si tratta del primo investimento di questo tipo fuori dagli Stati Uniti, e qui sta il suo significato simbolico. In questi giorni Google ha anche annunciato la partecipazione in un altro grande progetto, questa volta vicino a casa, nel deserto della California. $168 milioni, ad oggi il più grande investimento di Google nel settore energetico.
Esteri. Radio Popolare, Popolare Network. Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
Stati Uniti, circa $4 miliardi di tagli in 12 anni, con un aumento delle tasse per i più ricchi. È questo in sintesi il piano presentato da Barack Obama per rispondere all'opposizione repubblicana che punta a tagli leggermente superiori ma molto squilibrati. Per realizzarlo Obama propone tra l'altro risparmi nel settore della difesa e della previdenza, oltre a una semplificazione del sistema fiscale con detrazioni limitate per i più ricchi. Nel frattempo sono confermati i segnali di miglioramento negli Stati Uniti. Secondo il Beige Book, pubblicato oggi dalla Fed, l'economia ha continuato a migliorare a febbraio e a marzo e il mercato del lavoro sta iniziando a riprendersi. Esteri, 14 aprile.
Adesso una riflessione sulla democrazia ai tempi della crisi. Questo è il tema degli appunti di Alfredo Somozza, direttore della rivista online dialoghi.info.
La democrazia, sosteneva Sir Winston Churchill, è la peggior forma di governo a esclusione di tutti gli altri sistemi sperimentati finora. Fine della storia o fine delle ideologie del Novecento, è un fatto certo che oggi le aspirazioni dei popoli della Terra, praticamente senza eccezioni, passino dal raggiungimento della democrazia, anche se talvolta viene definita con altri nomi. Ma qual è lo stato di salute della democrazia laddove esiste? A guardare l'Europa e gli Stati Uniti, cioè le grandi potenze del passato, se la passa male. Se la osserviamo da altri angoli della Terra sta un po' meglio. Il Latino Barometro è un istituto latinoamericano che da 15 anni si occupa di misurare lo stato della democrazia in tutto il continente. Strumento serio e molto ricco di spunti al quale la politica spesso si rivolge per avere il polso della situazione. La misurazione del 2010, appena pubblicata, afferma che i latinoamericani che credono che la democrazia sia il miglior sistema di governo hanno raggiunto il 61%, confermando il trend positivo degli ultimi 4 anni. Il 15% continua invece, ancora oggi, a preferire un governo autoritario e questo è un dato stabile nel tempo. C'è poco da analizzare questi numeri, nel caso ci fosse ancora bisogno di capirlo, quando la politica mantiene le promesse di promozione sociale, di garanzie per i cittadini più deboli, di guida dell'economia, di partecipazione, la democrazia in generale ne guadagna. Ed è quello che è successo in buona parte dei paesi sudamericani, a seguito di politiche pensate a favore e non contro la cittadinanza. Oggi la gente di quella realtà non solo sta un po' meglio economicamente, ma dopo aver votato senza più paure, crede di più nell'unico sistema che ha garantito cambiamenti senza strappi né drammi in un continente che ne ha conosciuti di ogni tipo. In Europa? Eurostat, l'ufficio di statistica europea, non si occupa del tema, ma sicuramente se avessimo quei dati sarebbero preoccupanti. Con la crisi della politica e dell'economia cresce il disagio, crollano le sicurezze, il futuro si fa più incerto e avanza l'idea che il voto alla fine non cambi nulla. È l'ora dei demagogi, dei cavarettisti prestati alla politica, dei faccendieri e degli autoritari. La democrazia sarà quella che pagherà sicuramente il prezzo più alto. Per i ragazzi tunisini, nigeriani, peruviani o cingalesi, l'Europa rimane il migliore esempio del fatto che con la democrazia si mangia, si studia, si lavora e si pianifica il futuro serenamente. Un'Europa che si arrocca, che si difende insultando e che ha paura del confronto provoca un danno morale a milioni di persone in tutto il mondo. Dal rinnovamento della democrazia in Europa, quindi, dipenderà in gran parte la piega che potranno prendere i tanti movimenti che nei valori della democrazia ci credono, anche a costo di lasciarci la pelle.
Esteri. Radio Popolare Popolare Network. Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
Come sempre chiudiamo con un libro, oggi si chiama Spiare e Tradire dietro le quinte della guerra fredda. E prima di sentire la recensione di Vincenzo Mantovani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
La seconda guerra mondiale era finita da poche settimane quando un giovane assistente dell'attaché militare sovietico di Ottawa, il tenente Igor Gudzenko, si riempì le tasche di documenti segretissimi e uscì dall'ambasciata per non tornarvi più. I documenti contenevano le prove di un'estesa attività dello spionaggio sovietico in Canada durante la guerra e la decisione di Gudzenko permise di accertare l'esistenza di gravi falle nella sicurezza non soltanto del Canada ma della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. La sua defezione fu la prima di una lunga serie e contribuì a innescare, scrivono gli autori di questo libro, 50 anni di ostilità tra l'Occidente e l'Unione Sovietica. In altri termini, concorse a dare il via alla guerra fredda. La defezione di Gudzenko fu un vaso di Pandora. Quando il primo ministro canadese si convinse che i documenti trafugati erano autentici, informò immediatamente sia Washington che Londra, spinto anche dalle rivelazioni che il celebre giornalista americano Drew Pearson stava facendo alla radio. Pearson sbalordì gli ascoltatori annunciando che una spia sovietica aveva disertato e fornito informazioni su una gigantesca rete di spionaggio negli Stati Uniti e in Canada. La sua fonte era probabilmente Edgar Hoover, il capo dell'FBI, che da tempo cercava di convincere il presidente Truman a scatenare una caccia al comunista entro i confini degli Stati Uniti. Col cappuccio nero che si metteva in testa quando testimoniava davanti alla commissione d'inchiesta, Gudzenko impressionò l'opinione pubblica e contribuì a creare un'atmosfera di sospetto verso i comunisti americani che pochi anni dopo sarebbe sfociata nel maccartismo. Questo libro racconta le storie di alcune tra le spie più famose attive in quel paradossale periodo di pace impossibile e di guerra improbabile che fu la Guerra Fredda. Una guerra che attribuì molta importanza proprio alle spie, sempre in gara tra loro per carpire al nemico i segreti più importanti. Qui vediamo sfilare il gota dello spionaggio, dal paranoico James Jesus Angleton a Kim Philby e i cinque di Cambridge, a Klaus Fuchs, la spia perfetta a cui si è ispirato Le Carré. E ancora i due grandi casi del secolo, l'insolubile mistero dell'affaire Hiss-Chambers e la vicenda dei coniugi Rosenberg, giustiziati in base a prove che oggi costerebbero all'imputato al massimo qualche anno di prigione. Ma l'atmosfera era quella creata dal caso Guzenko e poi cinicamente sfruttata dal senatore Joseph McCarthy. E in quelle condizioni, ancora una volta, vinsero gli oltranzisti e il diritto ebbe la peggio. Philip Deary, Mario Del Pero, spiare e tradire, dietro le quinte della guerra fredda, Feltrinelli, 255 pagine, 17 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.